Ecco, buonasera a tutti. Prima di cominciare con il canto, aggiungo un avviso che riguarda proprio l'attività che facciamo quest'anno. Avete sentito tutti che dall'8 di dicembre il Papa ha aperto un anno dedicato in modo particolare a San Giuseppe, di cui ricorrono i 170 anni, no, i 150 anni dalla proclamazione a patrono universale della Chiesa, poi anche perché lui è devoto personalmente, quindi questo sicuramente ha dato un impulso anche maggiore a questo anno dedicato a San Giuseppe. Tra le cose che ha sottolineato in questo anno, ha detto che dal momento che tra Giuseppe e Gesù c'è stato comunque un rapporto filiale, pur non essendo Giuseppe il padre biologico di Gesù, ha detto che nella meditazione sul Padre Nostro in questo anno è possibile anche ottenere un'indulgenza se si fa almeno mezz'ora di meditazione. Poi la cosa magari dopo la chiederete spiegata meglio ai vostri parroci o cappellani, se ci sono, perché sennò impiegheremo un po' di tempo, però sostanzialmente anche la preghiera, quindi, ecco, può essere utile, no, per fare un atto che ottiene una remissione delle nostre pene e quindi ottiene un modo per essere più vicini a Dio. Questa è una cosa buona, perché non è necessario, lo ribadisco, nonostante il termine tecnico per l'indulgenza è quello di lucrare, che non è bellissimo come termine, però possiamo dire ottenere, possiamo dire ricevere, che ci capiamo meglio. Ecco, iniziamo con il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Thank you.
possiamo sedere. Ascoltiamo il brano dal Vangelo di Matteo. Gesù andò un poco avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Ecco, ho pensato di mettere questo brano come sfondo generale, cioè quando noi preghiamo il Padre Nostro e preghiamo la terza domanda del Padre Nostro, cioè sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, teniamo nella nostra mente come sfondo questa scena del Getsemani, perché in qualche modo, ecco, anche Gesù prega il Padre Nostro, perché anche Gesù si trova a vivere questa lotta anche drammatica, possiamo dire, tra la sua fragilità, la sua debolezza e il peso consistente, forte, della volontà di Dio espressa attraverso questo simbolo del calice che lui deve bere fino all'ultima goccia. Io vorrei notare questo, tra l'altro poi se vedete questo brano ci sarà utile anche come sfondo quando mediteremo sulla domanda, sulla richiesta non abbandonarci alla tentazione, perché vedete che c'è pure questo richiamo in mezzo al brano. Mi sembra innanzitutto di vedere Gesù che prega e si mostra quindi nella sua comunione profonda con l'uomo che prega, e con l'uomo che prega nel momento del bisogno, della sofferenza. Prega veramente come il debole, e la prima domanda che fa è una domanda che possiamo dire mostra come lui non sia immediatamente disposto a bere il calice. Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice. È difficile, a volte no, ingurgitare qualcosa che non ci piace, che sia la classica medicina amara o che sia qualche altra cosa, per fare un esempio materiale, ma se dobbiamo invece passare a un esempio di altro tipo, esistenziale, spirituale o morale, sentiamo il peso, no? Di dovere fare certe scelte che sappiamo possono portarci anche a delle sofferenze, a delle fatiche. E Gesù proprio sente tutto questo. E poi dice, no, come reazione, non come voglio io, ma come vuoi tu. I discepoli non sembrano particolarmente di aiuto a Gesù, perché dormono, e quindi diciamo che così hanno perso quel momento particolare della preghiera di Gesù, unico, e forse il momento più drammatico, quasi più drammatico anche rispetto a quello della croce, per certi aspetti. E non gli stanno vicino quando lui ha bisogno, evidentemente nella sua umanità fragile, di avere qualcuno vicino, perché ha bisogno del sostegno, dell'accompagnamento, no? Di chi ha fatto il suo percorso fino a quel momento, e ha già vissuto anche delle scene che sono scene che richiamano in qualche modo a una lotta tra la morte e la vita. Per esempio c'è la scena della guarigione della figlia di Gairo, che poi è la risurrezione, e i due discepoli, i tre discepoli sono presenti a quel miracolo, solo loro. E c'è la scena della trasfigurazione, che pure li vede presenti ancora in quel momento, e poi li vede presenti ancora solo loro tre in questo momento dell'orto degli ulivi. La seconda preghiera di Gesù è un po' diversa, l'ultima frase del brano che ho riportato. Gesù dice: Padre mio, e qui risuona nel testo aramaico, Abba, risuona quindi la lingua di Gesù, risuona il suo rapporto particolare, unico col Padre. Se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Vedete che qui c'è già un atteggiamento, direi così, di maggiore affidamento, di maggiore abbandono, cioè di un rimettere se stesso al Padre. Forse non è meno dolore, meno fatica, però c'è questo atteggiamento diverso. E questo io lo sottolineerei proprio come sfondo generale, su questa serata, e magari su queste poche cose facciamo qualche minuto di riflessione personale. Ecco, quando noi recitiamo la preghiera sia fatta la tua volontà, possiamo distinguere due livelli della volontà di Dio. Uno che è quello generale, quello globale, cioè che riguarda, comprende insieme tutta l'umanità, tutto il mondo, e quindi comprende anche quelli che mai hanno pregato, mai pregheranno questa preghiera, ma comprende anche il mondo, non solo quello umano, tutto. È un livello talmente vasto che noi facciamo fatica ad abbracciarlo con la nostra fantasia, con la nostra mente. Però possiamo pensare a questa volontà generale, globale. Possiamo pensare a quello che Paolo definisce più volte come il disegno di Dio, il mistero nascosto nei secoli. Questo è proprio il massimo di ampiezza della volontà di Dio. Allora, ecco, qui ho riportato qualche citazione per capire qual è la volontà di Dio globale, generale, sull'umanità. La prima, il Vangelo di Giovanni, il dialogo con Nicodemo. Gesù dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E qui la parola mondo sta per umanità, chiaramente, non sta per cosmo, creazione in senso generale. E vedete che c'è una volontà molto chiara di salvezza. Allora capiamo perché la fatica di Gesù, ma anche l'assoluta necessità di Gesù di bere quel calice, che non si sarebbe realizzata questa volontà di salvezza universale senza quell'obbedienza di Gesù, che passava proprio attraverso quel sì che Gesù ha detto. Ma prendiamo anche un altro testo. È piaciuto a Dio, sono la terza citazione, quella di Colossesi, lettera di Paolo ai Colossesi, è piaciuto a Dio che abiti in Lui, cioè in Gesù, tutta la pienezza, e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli, che è una modalità per dire tutto. Tra l'altro qui vedete che c'è un riferimento alla croce, quindi questa volontà universale passa attraverso un momento concreto, il sangue, quello che viene sparso sulla croce, il sangue della sua croce. Che questo è anche un mistero grande, no? Come sia possibile, no, che in un momento della storia quel momento sia decisivo per tutti. È proprio, no, se volete, la nostra pretesa anche, no, di riconoscere e annunciare che Gesù è il Figlio di Dio e il Salvatore dell'umanità. E come quindi il piano universale si realizza toccando anche la storia in quel momento lì, particolare. Voi notate che nel Credo c'è un unico nome citato, che è quello di Ponzio Pilato, che se non avesse incontrato Gesù, come ha detto qualcuno, forse non sarebbe mai stato ricordato nella storia, sarebbe stato dimenticato come tutti i governatori prima e dopo di lui. Ma quel nome è essenziale non tanto perché sia il suo, ci poteva anche essere un altro, ma perché è la traccia storica concreta, no? Perché altrimenti possiamo dire il Credo potrebbe essere interpretato in maniera astratta anche. E invece c'è lì, no? La traccia storica che rende la centralità di quel momento lì, la centralità per tutta la storia. Per tutta, ma non solo perché è centrale, abbiamo cominciato a contare gli anni da quel momento, dalla nascita, comunque da quando Gesù è venuto, ma perché è anche il centro del mondo, no? Come dice Paolo, per mezzo di Lui e in vista di Lui, di Cristo, c'è la riconciliazione di tutte le cose, la pace universale, il superamento delle divisioni, della violenza. E quindi questo piano di salvezza va tenuto presente bene, soprattutto perché noi non siamo spontaneamente portati a pensarci, perché il nostro orizzonte è sempre più piccolo, a volte anche molto piccolo, Però ogni tanto, quando siamo nelle nostre beghe, anche a prescindere dalla grande questione in cui ci troviamo tutti immersi ormai da un anno, dovremmo anche alzare un po' lo sguardo e pensare che noi siamo collocati nella storia, in questo preciso momento, e facciamo parte di un disegno universale di salvezza che ci precede e ci eccede, ci supera, è molto più grande di noi. E questo può dare molta pace, soprattutto quando noi facciamo fatica magari a volte a confrontarci anche con dei problemi che per noi magari sono anche grandi, ma chiaramente sono un granello rispetto alla grandezza di quella che è tutto il disegno di Dio. E allora questa volontà globale è molto importante che la teniamo presente, perché poi si tratta di scendere anche sul piano concreto. Non è che il piano globale non è concreto, cioè non ha dei nomi precisi, non ha dei luoghi precisi, non ha degli appuntamenti precisi, però dobbiamo pensare che di fronte a Dio, no, ogni istante è sempre davanti a Lui allo stesso modo, che sia del 2021 o del 2021 avanti Cristo, cambia per noi, per Lui non cambia, perché Lui abbraccia tutto. Quindi Lui vede la concretezza anche del generale, noi facciamo più fatica a vedere questo, che dovremmo essere come Lui, questo non ci è possibile. Però nel piano concreto, il piano che riguarda il qui e ora, quindi il molto concreto, non solo il concreto, non so, di quest'anno, che è già difficile da abbracciare, ma il concreto di oggi, il concreto di adesso, diciamo, va incastonato, va inserito nel piano generale però. I due livelli della volontà di Dio non sono in opposizione, ma l'uno comprende l'altro. Il concreto, il particolare, il mio, l'oggi, è inserito dentro al piano generale, al piano universale. Allora, come si capisce nel concreto la volontà di Dio? Quali strumenti possiamo avere? Ma ce ne sono tanti. Per esempio, uno degli strumenti che noi possiamo avere, diciamo, avere, è verificare com'è la nostra osservanza dei comandamenti. Nel concreto della vita, nelle occasioni concrete. Quindi pensiamo al nostro rapporto con le cose, col tempo, con le persone, col denaro, con gli affetti, col computer, con internet, perché i comandamenti di Dio arrivano anche lì dentro adesso. Prima, quando non c'era internet così pervasivo, il computer, diciamo, quello solo che si usava, no? Tipo macchina da scrivere, diciamo così. Ma adesso che abbiamo ormai sviluppato una tecnologia, anche per fortuna, in questo caso, in questo momento, molto avanzata, sappiamo che quello può diventare anche un problema. Può diventare realmente un problema. E quindi una verifica concreta, no? Di come io vivo i comandamenti di Dio, certamente i 10, così abbiamo qualcosa di chiaro, ma anche più in generale tante parole del Vangelo che il Signore ci chiama a vivere, che non possiamo dire ma queste non sono importanti, solo il comandamento dell'amore, ma anche una certa presa di distanza, per esempio, da atteggiamenti di violenza, di rabbia, di sopraffazione, magari anche solo verbale, non necessariamente fisica. È lo stile, è l'atteggiamento che noi usiamo, che noi siamo anche, perché poi ci facciamo anche riconoscere dopo da un certo stile. Questo è sicuramente un primo modo per verificare dove sta passando la volontà di Dio nella mia vita. E questo è il comandamento, è il brano che ho riportato, il pezzetto dell'incontro tra Gesù e il ricco, no? Quando Gesù risponde al ricco: perché mi interroghi su ciò che è buono? Siamo a Matteo 19. Buono è uno solo, se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti. E poi vediamo che ci sono dei comandamenti elencati, avete notato che sono elencati solamente i comandamenti che riguardano la relazione col prossimo. I primi tre non vengono elencati. Questo è anche indicativo di come possiamo dire, sui primi tre possiamo anche barare noi volendo, non di fronte a Dio. Cioè possiamo andare di fronte a Dio e sembrare agli occhi degli altri anche in un certo modo, ma poi si verificherà se siamo veri o se siamo ipocriti quando siamo nella relazione coi fratelli. In questa non si può barare. Oppure, diciamo, se anche si bara, non può durare a lungo questa cosa. Quella è decisiva, no? È decisivo, quindi non ucciderai, con tutte le riflessioni che fa Gesù però su questo comandamento, non solo la lettera. Non commetterai adulterio, anche qui. Non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre, amerai il prossimo tuo come te stesso. E come Gesù li radicalizza, no? Porta il giudizio non sulle azioni esterne, ma sul cuore, sul desiderio, sull'interiorità. È da lì che nasce quello che poi può portare anche a compiere delle azioni, ma la maturazione della decisione e quindi del peccato avviene dentro. Poi si può fare anche fuori, e quindi anche se non si fa fuori è chiaro che di fronte a Dio però tu hai fatto qualcosa lo stesso. Di fronte a un uomo non si può dire niente, ma di fronte a Dio sì. E l'altro, che invece è uno che lo interroga, no, per metterlo alla prova, e gli chiede qual è il grande comandamento, e vediamo che Gesù, ecco, risponde in Matteo 22: l'amore per Dio con tutto noi stessi, cuore, anima e mente, e a continuo di questo è l'amore del prossimo come se stessi, però, come se stessi. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Qui c'è il riassunto della Bibbia, sta dicendo in sostanza. Cos'è importante? È importante vedere questa relazione profonda tra il nostro rapporto con Dio e quello con i fratelli. Quello che facciamo per Dio, quello che facciamo per i fratelli, quello che facciamo davanti a Dio e quello che facciamo davanti ai fratelli. Dovremmo arrivare a una tale sincerità per cui le cose dovrebbero sempre coincidere. Cioè io non mi comporto diversamente quando sono davanti a Dio, quindi in chiesa, ma anche quando sono da solo o quando sono in mezzo agli altri. Questa profonda unità tra quello che c'è dentro e quello che siamo fuori è sicuramente un segno importante che stiamo camminando nella volontà di Dio. E poi vedete l'ultimo brano, Matteo 18, un versetto, è il discorso ecclesiale, e qui è proprio esplicitato: così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Allora, vedete che la volontà generale, che tutti gli uomini siano salvi, qui viene espressa però andando al minimo, che neanche uno si perda. Che neanche uno si perda. Neanche uno. Quindi, allora neanche uno vuol dire io, vuol dire tu, vuol dire quella persona lì, perché si va proprio sulla, sull'individuo specifico, neanche lui. Gesù dice, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato, parlando con Dio, non ho perduto neanche uno. Questa è la volontà di Dio. E quindi se vogliamo essere così, essere meno astratti, ecco, pensando, no, a tutte le persone magari che abbiamo in mente, ai volti, neanche lui, neanche quello che, guarda, se lo prendo gli darei tante di quelle mazzate in testa, perché lui è fatto così, e però neanche lui. Ecco, questo sì, lo prendiamo allora come spunto per questo momento di silenzio. Quindi questi due livelli della volontà di Dio, quello generale e quello particolare. Ecco, questo secondo passaggio è più contemplativo, non c'è molto da dire, se non far scorrere queste frasi che sono riportate nel Vangelo per vedere come Gesù è completamente immerso nella volontà di Dio, quasi si identifica con la volontà di Dio. Il primo versetto che ho riportato nel capitolo che riguarda il dialogo di Gesù con la Samaritana, Giovanni 4, Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. E questa espressione è molto forte, perché lui vive di quello, addirittura dice che è il suo cibo. È una espressione veramente forte, no? Che ci fa capire quale rapporto di vita o di morte c'è, no? Come noi senza cibo non possiamo andare avanti, così anche lui non poteva andare avanti senza la volontà di Dio, nutrirsi della volontà di Dio. Poi nel discorso sul pane di vita, al capitolo 6, un altro versetto: sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Tenete presente anche la fatica del Getsemani, dove tutto ritorna in maniera più drammatica, però qui è già presente, in cui Gesù deve spiegare che lui rimanda al Padre, il pane disceso dal cielo è lui, ma alla fine il dono più grande è arrivare tutti al Padre, per cui anche lui non sta facendo la sua volontà, ma sta realizzando la volontà di Dio. E poi un altro versetto di Giovanni al capitolo 8, in una, in una lite quasi, contestazione abbastanza drammatica con una parte dei giudei che li stanno facendo un processo di fatto dopo che Gesù ha salvato l'adultera dalla lapidazione. Gesù dice: colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. Questa è un'affermazione blasfemica per i giudei. Chiaramente colui che mi ha mandato intende Dio, è con me. Ma cosa vuol dire? Ma questo no, è un bestemmiatore. Poi dice anche: non mi ha lasciato solo, perché Gesù sta affrontando di fatto come un processo, appunto, in cui ha degli accusatori, però ha dei testimoni anche a suo favore. I testimoni a suo favore sono le opere che compie, per esempio, ma è anche il Padre. E lui poi dirà ai giudei: voi non crederete che io ho dalla mia parte il Padre, però alle opere che avete visto potete credere. Però alla fine sono le opere di Dio, anche quelle non sono le opere di Gesù, perché quelle opere lì hanno come fine la manifestazione di Dio, non servono a Gesù per affermare se stesso e quindi per imporre se stesso e la sua volontà di potenza o di forza. I miracoli vengono sempre fatti con un altro fine, che non è quello di dominare, no? Di avere il potere, ma è appunto quello di mettere dei segni nella vita dell'uomo che il bene sta avanzando e quindi il male sta perdendo terreno nella storia a favore del bene. Poi nei discepoli ho messo due riferimenti. Alla fine del discorso della montagna Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Su questo vi richiamerei, se non adesso, magari quando potete, a riprendere la piccola parabola che troviamo in Matteo proprio, dei due figli, ma non quella famosa che noi conosciamo di Luca, ma dei due figli che vengono chiamati entrambi dal padre ad andare a lavorare nella sua vigna. Il primo dice non ne ho voglia, e l'altro dice sì, però quello che poi non ne ha voglia alla fine si pente e ci va, quello che dice sì alla fine non ci va. Può darsi che li ho citati anche inversamente, magari c'è il primo che dice non ricordo bene adesso, però la volontà di Dio si gioca su quello, no? chi fa, cioè alla fine è importante la risposta poi concreta, non è l'importante la risposta verbale, ma alla fine quello che è andato è stato quello che ha fatto la volontà del padre e quello che concretamente è andato a lavorare nella vigna. E quindi anche noi dobbiamo disporre a un fare concreto. Non deve essere solo un proposito, un buon proposito, anche una volontà buona, giusta, ma poi ci sono anche evidentemente delle azioni, delle opere da compiere. E l'altro testo, nel Vangelo di Marco, Gesù, girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Questo testo è molto bello e anche molto duro allo stesso tempo. È duro perché ci dice una cosa importante, che la famiglia di Gesù non è fatta da legami di sangue, è fatta dal legame che tutti noi abbiamo, che è quello di compiere la volontà di Dio. Nella misura in cui noi compiamo questa volontà di Dio, entriamo a far parte della famiglia di Gesù, quindi siamo anche fratelli, sorelle e madri, tutto quello che vogliamo dopo. Il legame di sangue per la famiglia di Gesù, c'è anche magari, no? Perché speriamo che nella stessa famiglia almeno due ne entrino a far parte, però non è decisivo. Non è decisivo, cioè non è per il fatto che ci sia già un altro che allora anche io automaticamente ci entro dentro. Gesù non sta misconoscendo i legami familiari suoi, non sta dicendo che non contano niente, e quindi non sta dicendo che se uno non fa la volontà di Dio, anche se è un mio parente, non mi interessa più niente di lui, questo ci mancherebbe altro. Altre sette lo fanno anche questo discorso qui, ma noi no. Il quarto comandamento vale anche per Gesù, sempre. E quindi vale anche per noi, in qualsiasi condizione di vita ci troviamo. Però sta dicendo che c'è anche un'altra famiglia che, dal momento in cui lui è venuto nel mondo, si sta creando come un polo di attrazione che non dipende dal legame di sangue, ma dipende dal compiere la volontà di Dio. Quello diventa la nostra parentela, in qualche modo. Se volete, questa è anche la fede. È la fede. Per cui io sono nella stessa famiglia di Gesù rispetto a un aborigeno, non so, della Papua Nuova Guinea, che non incontrerò mai nella mia vita, che non conoscerò mai, ma lui fa parte di quella famiglia, perché ha ricevuto la fede, ha ricevuto il battesimo, e anche lui sta cercando di realizzare come me la volontà di Dio nella sua vita. Queste dimensioni universali, nello spazio, perché nel tempo non possiamo abbracciare tempi troppo lunghi, ogni tanto li vediamo, no? In televisione, per particolari incontri in cui ci accorgiamo, non dico solo le giornate della gioventù, ma anche altri momenti, ci accorgiamo com'è grande, ma in fondo è proprio quello che dovrebbe essere proprio il segno, no? di chi appartiene a questa famiglia della Chiesa, da questo essere uniti dalla fede. Ecco, arriviamo all'ultimo punto che possiamo dire è un approdo, ma non è un approdo definitivo, perché su questo tema molto bello, ma anche lungo, profondo, ci sarebbe tanto da dire, cioè come si palesa, come si esprime e anche come si cerca la volontà di Dio in noi. Come si esprime, come si palesa? Io ho messo a questo punto negli obblighi assunti liberamente verso Dio e verso gli altri. Per spiegarvi cosa vuol dire questo punto, tenendo anche quella parola un po' disturbante che è obbligo, adesso vi cito questa testimonianza che è stata data dal Cardinale Martini su un punto specifico però, cioè gli obblighi che assume il prete. Quindi poi ovviamente va trasportata, trasferita anche in diverse situazioni e contesti di vita, ma penso che possa avere un valore più universale anche. Lui dice: ricordo che, avendo seguito come vescovo di una grande diocesi con migliaia di preti alcuni casi di crisi sacerdotale, mi colpiva negativamente il fatto che anche nelle crisi più sincere ci si chiedeva subito: ma che cosa vuole Dio da me? Si dimenticava completamente gli obblighi assunti verso la Chiesa, verso i fedeli, verso la società, cioè una realtà fondamentale per vivere la volontà di Dio. Rispettare i patti, gli impegni presi, mantenere le promesse. Anche questa è volontà di Dio. Naturalmente ci possono essere situazioni di eccezione e la Chiesa infatti giunge talora alla dispensa. Tuttavia, quando uno ha assunto un obbligo verso una comunità concreta, soprattutto se lo ha fatto pubblicamente e solennemente, e il principio però iniziale è liberamente, questo è la condizione sine qua non, se no non si può assumere un obbligo, si è obbligati a assumere un obbligo, non può dispensarsene quasi non esistesse, come se l'unica cosa a contare fosse la propria esistenza personale di fronte a Dio. Si è invece legato ufficialmente di fronte a una comunità e deve tenere conto degli obblighi e delle conseguenze dei suoi gesti di fronte a essa. Ecco, questo lui sta pensando ai preti, chiaramente si vede anche dagli esempi, no? E poi tanti, soprattutto nei primi anni del suo episcopato, negli anni Ottanta, ci sono stati tanti anche ancora abbandoni. Ci sono ancora, ma sono su 1200 preti quasi fisiologici a Milano. Così, per dire. Però questo fatto di ricordarti, no, se ho preso degli obblighi, me li sono assunti liberamente, poi ci possono essere le fatiche, non sta dicendo che allora, cioè, non, le eccezioni appunto ci possono essere, però già da lì passa la volontà di Dio, da quel legame, da quella promessa, da quel patto che tu hai fatto con quella persona di cui va la fiducia, se sei una persona credibile o se non la sei. Questo è un primo punto generale. Un secondo punto io ho messo così, cioè che la volontà di Dio si può esprimere nell'immediatezza, nella parola di Dio che mi tocca immediatamente. Questo dipende da una cosa che io non posso misurare, cioè il rapporto personale che ho con Dio. Quello è un affare tuo, è una storia tua, è una relazione che puoi tenere viva o trascurare tu a seconda del tuo comportamento, e la parola quindi che immediatamente ti tocca dipende molto da questo, non dalla parola in sé che magari a me non dice niente, ma alla parola che risuona nel tuo specifico rapporto con Dio e nel tuo contesto di vita di adesso. Quindi anche questo non va buttato via. Questo non vuol dire, per esempio, aprire la Bibbia a caso, leggere la prima frase che mi capita sotto l'occhio e dire: quella è la volontà di Dio. No, io questo Non è che lo sconsiglio, io lo vieterei proprio, ma non si può vietare. Capite che forse ragionando arriviamo a capire che non è il metodo migliore. Però una parola che per esempio stasera può essere risuonata, che tu non hai deciso, ma che è stata consegnata, e non ho deciso di per sé neanche io, perché non è tutta farina mia quella che sto dicendo, però quella sì può essere invece, può esprimere qualcosa della volontà di Dio adesso per te. E ci sono anche delle scelte, certo questo può riguardare la vocazione, Sant'Antonio per esempio, no, oggi ha fatto la vocazione, è venuta così, un lampo, non è normale così per tutti, però una frase sentita, vendi quello che hai, dallo ai poveri, lui lascia tutto, era ricchissimo e cambia completamente vita. Ma questa immediatezza però poi richiede la verifica quotidiana. Cioè, per tutte le cose che non ci obbligano, noi dobbiamo verificare come le viviamo. Ci può essere, no? In un momento della vita, non è che io posso decidere se andare o non andare a lavorare. Però posso decidere il modo con cui vado a lavorare, con cui sto a lavorare. Questo è già diverso. Può influire sul fatto che la volontà di Dio si esprima anche nel lavoro, nell'ambiente di lavoro, nelle relazioni che ho nell'ambiente di lavoro. Adesso magari non posso decidere quando andare a scuola, lo decidono altri, poi me lo dicono magari qualche ora prima, se posso andarci o non posso andarci, o università. Però posso decidere come vivere adesso questo rapporto con la scuola, con lo studio, per esempio come gestire il mio tempo, che magari ne ho tanto. Già un universitario, quando comincia l'università, generalmente viene un po' sconvolto da questo, perché il tempo se lo deve gestire molto di più rispetto a prima. Adesso poi la situazione penso che può portare, e lo dico anche per me, può portare a perdite di tempo anche notevoli se non è organizzato il tempo. E anche questo è un discernimento che devo fare, come vivo il mio tempo. Quindi come vivo e in che modo e quanto tempo do anche alla preghiera. Quindi questi aspetti concreti, anche sia della vita, diciamo, civile, di lavoro, di studio, ma la vita di fede anche, sono fondamentali perché si esprima la volontà di Dio. Nessuno ti obbliga a pregare, nessuno ti obbliga a confessarti. In che modo e con che tempi vivo queste cose, per esempio? Sono degli aspetti molto concreti. E poi ho messo tra virgolette una regola, perché non è una regola vera e propria, cioè non dà una certezza matematica, ecco, diciamo così. Però è sicuramente molto utile e direi che è quasi infallibile per capire se stiamo vivendo la volontà di Dio. Ha un grosso difetto però questa regola, che lo capisci a posteriori, cioè lo capisci dopo. In che senso? Che quando si tratta soprattutto di fare una determinata scelta e magari si aspetta di essere sicuri e certi, no, prima di farla, si rischia di non scegliere mai, di rimandare pensando che ci sarà una situazione oggettivamente e soggettivamente migliore in cui io sarò nelle condizioni ottimali per poter fare quella scelta. In tutte le scelte esistenziali, tutte, da quelle che ormai solo noi cristiani chiamiamo definitive come il matrimonio, ma anche quelle, diciamo, non così diciamo decisive, bisogna mettere in conto che c'è un grado di rischio. E questo non lo potrei mai eliminare. Per cui non c'è una situazione così ottimale che io, facendo quella scelta, so che non sto rischiando nulla. So che ho fatto tutte le cose e poi anche che addirittura le cose andranno bene dopo. Questo forse un pochino ce lo dobbiamo togliere dalla testa. E dobbiamo pensare invece che non è così. Allora, qual è invece questa regola? È il sapere anche mettersi, no, col discernimento che dicevo prima, anche quotidiano, per capire, ma poi a un certo punto bisogna anche un po' rischiare per fare una scelta. Pensate, chi di voi si è già sposato, chi di voi magari si sposerà a breve, si è già programmato così, forse avrà anche sentito un certo fattore di rischio nella scelta. Non tanto l'avere dei dubbi, nel senso che ci sono delle cose che so che non vanno bene, che non ho affrontato e che quindi ritorneranno fuori. No, questo non è onestà, è un altro discorso. Ma anche quando tu sai di avere fatto tutto, no, con sincerità massima, però sai benissimo che c'è comunque un grado di rischio. Allora, il difetto di questa regola, che io la chiamerei appunto così, e cioè la perseveranza nella pace, cioè nella serenità, la vedi dopo. Non puoi averla prima. Prima puoi cercare di verificare se tutto quello che è umanamente possibile fare hai cercato di farlo. Poi un rischio si corre, ma io penso anche, non so, è una scelta esistenziale, può essere anche quella di una scuola, no? A 14 anni, o l'università a 19. È chiaro che può cambiare parecchio anche. Ma c'è un fattore di rischio di sbagliare. Però non possiamo bloccarci, pensare, sono sicuro che... No, dopo, quando hai scelto, vedi, no? Se questa situazione di pace, che vuol dire io non ho barato, cioè io ho fatto quello che dovevo fare, sono a posto, se continua, se cresce, quello per me è un segno fondamentale. Perché sei al posto tuo. Sei al posto tuo, ma continui anche a correre dei rischi. Perché nelle scelte esistenziali è così, si corrono dei rischi. Non è come la matematica, la certezza esistenziale è una certezza morale, ma non arriverà mai a essere una certezza matematica, perché si ha a che fare con delle persone, con delle situazioni, con dei limiti, non con dei numeri. E quindi in questo caso ci può essere sempre qualche sorpresa. Poi è chiaro che a volte si può anche tornare indietro, perché non tutte le scelte sono definitive, dipende qual è il tipo di scelta che fai. A volte devi cercare di pensare bene, poi a volte, come diceva anche Martini, ci sono le eccezioni. E le eccezioni si prevede anche che la scelta possa a un certo punto dire abbiamo sbagliato, non lo so. Però direi che questa regola a posteriori è fondamentale. Così alla fine, diciamo, io non vi ho detto prima come si fa a riconoscere, no? Però con certezza, diciamo, però ci sono degli strumenti che aiutano a guardare, che aiutano a capire, a comprendere. E poi appunto questa pace. Allora finisco con la lettura di questi due brani, anzi leggo solo il secondo, che è tratto dal capitolo 40 di Isaia. E questo capitolo 40 è molto bello, inizia la seconda parte del libro. Io adesso sicuramente, leggendo, così tratterò male questo testo, ve ne accorgerete, proprio una grande bellezza anche. Dice Dio: non lo sai forse? Non l'hai udito? Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica, né si stanca. La sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano. Gli adulti inciampano e cadono. Ma quanti sperano nel Signore, riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Questo essere sostenuti, no? Dal Signore, che è questa pace perseverante. E, prima dell'ultima risonanza, una frase conclusiva che da un po' di tempo fa ho letto casualmente, di San Bernardo Abate, siamo nel XII secolo. Lui diceva così, lui dava un po', diciamo, la definizione della santità, chiamiamola così. Ve la dico prima in latino e poi in italiano, è una frase brevissima. Lui diceva, la santità è questa, homo vult quod Deus vult eum velle. Cioè, la santità è quando l'uomo vuole ciò che Dio vuole che egli voglia. Cioè, quando la volontà dell'uomo è diventata la volontà di Dio e non c'è distinzione. Sono un unico, aderiscono perfettamente, sono appiccicate perfettamente. Questa può essere una buona sintesi, perché dobbiamo incamminarci verso questa aderenza profonda e completa alla volontà di Dio. Ci alziamo in piedi. Saltiamo l'ultimo mini punto perché non c'è poi così tanto da dire. E così raduniamo insieme le tante cose che avete ascoltato, spero, e le cose che ho cercato di dire io e le parole di Dio che così sono contenute in questa traccia, perché possano essere seminate ancora in noi in questo mese e portare qualche frutto, soprattutto richiamandoci a quella che è il discernimento quotidiano, quella che è la quotidianità della nostra vita, che nelle cose in cui nessuno ci obbliga, dobbiamo essere noi persone molto responsabili per far sì che questa parola non si disperda. Insieme recitiamo la preghiera del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Prima del canto finale ricordo anche di prendere l'impegno dell'azione, se non adesso magari prima di addormentarci, così da portarla avanti anche in questo mese. Chiediamo al Signore la sua benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Thank you.
la tecnologia non mi ha aiutato per niente.